Canto del giorno. San Saba Abate. Questo archimandrita greco nacque nel 439 a Mutalaska, presso Cesarea di Cappadocia, Asia Minore, da un ufficiale dell'imperatore Teodosio II. A 5 anni, il padre, essendo stato trasferito ad Alessandria, in Egitto, affidò il figlio alle cure di uno zio materno. Poiché la moglie di costui era collerica, mal sopportando i suoi cattivi trattamenti, Saba si rifugiò presso uno zio paterno che lo trattò con bontà. Qualche anno più tardi i due zii vennero a Diverbio a cagione delle sostanze del minorenne, e allora il santo si ritirò nel monastero di Flaviana, benché non avesse che 8 anni. I parenti fecero l'impossibile per farlo tornare a casa, ma egli perseverò nella sua decisione, ben sapendo che chi pone mano all'aratro e poi si volge indietro non è degno del regno dei cieli. In noviziato, Saba si adoperò per vincere le passioni acquistando le virtù proprie dei solitari. Un giorno, mentre coltivava l'orto, fu tentato di cogliere una mela e mangiarla. La colse, effettivamente, ma poi, considerando che quella era un'insidia del demonio, la gettò per terra, la calpestò e propose di non mangiare più frutta per tutta la sua vita. A 18 anni fu preso dal desiderio di visitare la Palestina. Si fece affiliare in Gerusalemme al monastero fondato da Passarione, ma le contese tra cattolici e monofisti gli fecero desiderare un asilo più tranquillo per la propria santificazione. All'inizio del 458 si presentò dunque a Khan el-Ahmar, a Sant'Eutimio il Grande, che aveva dato forma stabile alle lauree fondate nel IV secolo in Palestina da San Caritone, ma costui non riconobbe nel giovane le forze sufficienti per praticare le austerità degli anacoreti, i quali vivevano in capanne separate e si radunavano soltanto il sabato e la domenica per le pratiche di devozione. Lo indirizzò quindi all'abate Teotisto, che governava un cenobio a Wadi el-Dabur, presso il Mar Morto. In un viaggio che fece ad Alessandria in compagnia di un monaco, che doveva recarsi colà per regolare la successione dei genitori, Saba fu invitato dal padre, capo della corte degli Isauriani, ad arruolarsi nell'esercito. Il santo si limitò a rispondergli: «Se coloro che abbandonano la milizia dei re della terra sono puniti così severamente, che castigo non meriterei io se abbandonassi quelle del cielo?» Il padre lo supplicò di accettare almeno 20 monete d'oro, ma il figlio, per compiacerlo, non ne prese che 3 e, appena giunse al monastero, lo consegnò all'abate. Verso i 30 anni Saba si sentì spinto a ritirarsi nella solitudine. Sant'Eutimio, interpellato, diede il suo consenso, a condizione però che il sabato e la domenica l'anacoreta ritornasse al monastero per prendere parte ai divini misteri e alla conferenza spirituale. All'inizio di ogni settimana Saba se ne partiva con un fascio di rami di palma e se ne ritornava con 50 canestri intrecciati. Trascorreva difatti la sua giornata tra la preghiera e il lavoro. Dopo un certo tempo Sant'Eutimio, ritenendolo capace delle più rudi fatiche, permise al discepolo di dimorare nella propria laura. Saba si sforzò di imitarne le eroiche virtù, ma siccome poco dopo il santo abate morì e il monastero cadde nel rilassamento, preferì ritirarsi per 5 anni presso il Giordano, nella laura diretta da San Gerasimo, dove ebbe a subire furiosi assalti da parte dei demoni, che tuttavia vinse con la preghiera e la penitenza. Le sue peregrinazioni non terminarono che nella vallata del Cedron, dove si sistemò in una forra nutrendosi di erbe e del pane, del formaggio e dei datteri che i beduini, attratti dalla sua pietà, ogni tanto gli portavano. Dopo 5 anni di vita austera, di preghiere e di lavoro, Saba fu scoperto nel suo eremitaggio da altri asceti, che gli chiesero di mettersi sotto la sua direzione. dopo aver fatto occupare le grotte dei dintorni, il santo abate fece costruire dall'altra parte della valle, con l'aiuto del patriarca di Gerusalemme e Martirio, una torre e un oratorio in cui i sacerdoti ospiti potevano celebrare la Santa Missa. Tra i suoi monaci, egli non voleva che ci fossero dei preti, per evitare ambizioni e parzialità. Egli stesso non ambiva a tale dignità, ma diversi dei suoi numerosi monaci non gradirono quella sua imposizione e ne elevarono proteste al nuovo patriarca Sallustio. Per diversi anni costui esaminò la situazione. Un bel giorno, senza manifestare a nessuno le sue intenzioni, fece chiamare Saba e i monaci più esigenti alla sua presenza e ordinò il fondatore della grande laura sacerdote. Lo accompagnò quindi fino al monastero, consacrò la chiesa e vi depose alcune reliquie dei martiri. La calma per il momento fu ristabilita tra i monaci, protetti da una vasta cinta fortificata dietro la quale si distendeva la maggior parte delle celle in cui gli anacoreti dei dintorni potevano rifugiarsi in caso di incursioni saracene. Verso questo tempo Saba perdette i genitori. La mamma, rimasta vedova, si ritirò con il figlio a Gerusalemme e quando morì gli lasciò una cospicua somma di denaro di cui il santo si servì per costruire un ospizio presso la grande laura e comperare degli orti a Gerico per il sostentamento dei monaci che andavano aumentando incessantemente. Nel 492 una prima schiera di essi andò a costruire il monastero di Castellion a Oriente e l'anno successivo altri anziani andarono a stabilire il noviziato a settentrione della Grande Laura. Sallustio, fedele sostenitore dei monaci, per mantenerli nell'ortodossia della fede e nell'osservanza delle regole, nominò Saba superiore di tutti gli eremiti della Palestina e San Teodosio abate del vicino monastero di Derdosi, superiore di tutti i cenobiti. Nonostante le contrarietà e le opposizioni, essi diressero i monasteri con tanta saggezza e unità di intenti da meritare dagli abitanti di Gerusalemme il titolo di apostoli. Sant'Elia, monaco della Nitria, successore di Sallustio, fece ricostruire il monastero vicino alla Torre di Davide in Gerusalemme, che divenne ospizio alle dipendenze della Grande Laura, mentre i monaci di Castellion ne stabilivano un altro nelle vicinanze. Crescendo il numero dei monaci, Saba approfittò della presenza tra quei monaci di due fratelli dell'Isauria, esperti in architettura, per terminare la costruzione di un forno, di un ospedale, di una foresteria, di cisterne in cui raccogliere l'acqua piovana e di una chiesa per gli armeni che avevano chiesto di vivere sotto la sua guida, separata da un grande atrio da quella della comunità. Nonostante che in un quarto di secolo il santo avesse fondato la più celebre laura di Palestina, la sua autorità era sempre stata contestata da un partito rimasto refrattario tanto alla resistenza quanto alle concessioni. Constatando che non poteva ottenere nulla dai ribelli, Saba rinunciò alla lotta, ritirandosi per 5 anni in volontario esilio, durante il quale fondò una nuova laura a Tequa, presso il Mar Morto. La decisione da lui presa fortificò il partito dei suoi avversari, tanto che quando ritornò tra loro per ordine di Sant'Elia, egli dovette licenziarne 60, i quali andarono a fondare una laura a una decina di chilometri da Betlemme. Saba non li perse di vista. Appena seppe che erano caduti in una miseria nera, fece portare loro dei viveri e costruire un mulino e una chiesa. l'attività del santo non conobbe soste. Difatti fece costruire 7 laure, 8 monasteri e 3 ospizi, e vigilò costantemente perché ovunque regnasse la disciplina e le celebrazioni liturgiche si svolgessero conformi alla fede cattolica. Le controversie teologiche e le eresie di Nestorio ed Eutiche avevano delle profonde ripercussioni nei monasteri. Saba si manifestò di un'ammirevole e chiaro veggenza nello scoprirle e di un'abile fermezza nel dominarle. Sotto il regno dell'imperatore Anastasio, vedendo che le sedi vescovili venivano progressivamente occupate dai propugnatori del monofisismo, si recò a Costantinopoli per convincere il sovrano a non opporsi alla condanna degli errori di Eutiche compiuta dal Concilio di Calcedonia, ma non ottenne che belle parole. L'imperatore fece difatti deporre Sant'Elia perché aveva rifiutato di partecipare al concilio convocato a Tiro da Severo, patriarca di Antiochia, il quale pretendeva di guadagnare al monofisismo tutta la Palestina. Mal sopportando una simile prepotenza, Saba in poco tempo mobilitò 10.000 monaci e li dispose dentro e fuori la basilica di Santo Stefano, armati di spade, di falci, di bastoni e di scuri. Il monofisismo ufficiale fu così bandito dalla Palestina, ma la pace non fu ristabilita che nel 518, con l'elezione dell'imperatore Giustino I, fervente cattolico. L'anno successivo rimase memorabile nella storia della Palestina per la cessazione di una terribile siccità che durava da 5 anni. Il ritorno della pioggia fu attribuito alle preghiere di Saba, che aveva ricevuto da Dio il dono dei miracoli. Il suo biografo e discepolo, Cirillo di Scitopoli, asserisce che a molti malati restituì la salute con un segno di croce o una preghiera, e che predisse avvenimenti futuri. A 90 anni Saba compì ancora un viaggio a Costantinopoli per ottenere dall'imperatore Giustiniano un atto di clemenza a favore dei samaritani, responsabili del saccheggio di chiese e del massacro di ecclesiastici. Ricevuto con i più grandi segni di stima, egli riuscì a piegare il sovrano e ad ottenere da lui l'abolizione degli ultimi vestigi del Crisargiro, sorte di odiosa esazione che pesava sui profitti commerciali. Ritornato in Palestina, Saba vegliò sull'esecuzione dei favori imperiali. La ricostruzione delle chiese distrutte, l'edificazione a Gerusalemme di un ospizio per i pellegrini malati e il completamento della chiesa dedicata alla Santissima Vergine, iniziata sotto il patriarcato di Sant'Elia. Visitò quindi per l'ultima volta i santuari della città santa e si mise a letto. Il patriarca Pietro avrebbe voluto farlo curare nel proprio palazzo, ma Saba preferì morire povero come era vissuto, nella propria cella. Ai monaci raccomandò, con toccanti parole, l'osservanza della regola. Dopo aver passato gli ultimi 4 giorni di vita interamente nel silenzio e nella preghiera, morì il 5 dicembre 532, consunto dalle fatiche e dalle penitenze. Ai suoi funerali prese parte una gran moltitudine di fedeli, giunti da tutta la Palestina. Fu sepolto nella grande laura, al centro dell'atrio che separava le due chiese. Le sue ossa, venerate a Venezia per volere di Paolo VI, nel 1965 furono restituiti ai monaci greci di Mar Saba. Nel 1570 la festa del santo fu inserita da San Pio V nel Messale romano. Avete ascoltato Il Santo del Giorno, San Saba, Abate.